Parliamo un po' di Francesco Totti e Ilary Blasi, non perché seguiamo quello che sta succedendo, tutte le pettegolezze della loro storia, no, ma spesso si può imparare tanto da questi che sono belli e ricchi e famosi, hanno tutto, sono talentati, ma si impara tanto dai loro disastri. Allora, c'è un disastro nel loro matrimonio che non seguiamo, non sappiamo chi ha ragione, chi ha torto, cosa sta succedendo.
Sì, non è che stiamo qua a giudicare,
No.
eh. Cerchiamo di imparare sempre perché impariamo dei guai degli altri perché noi se non stiamo attenti possiamo finire anche peggio.
Giornale Open, si chiude lo scontro sui Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il Tribunale Civile di Roma ha messo fine alla disputa sui quattro orologi Rolex, oggetto di contesa tra la showgirl Ilary Blasi e l'ex capitano Francesco Totti. Cioè, questi sono stati sposati per 20 anni, stanno divorziando e stavano litigando per questi orologi Rolex che costano 800.000 euro. Non so come è finita la storia, ma è quello che sta succedendo.
Ha letto tutti i giornali qua.
No, c'è anche il fanpage che dice il divorzio di Totti e Ilary Blasi, dai tradimenti al patrimonio. L'assegno di mantenimento mensile ammonta a 12.500 euro al mese e lei ne chiede il doppio. Ma cosa deve fare con 12.000 euro al mese?
Ma non entriamo nella loro situazione, questa è. Se la vedranno coi giudici, lasciamo perdere quello. Che non stiamo criticando le persone, che noi al loro posto potremmo trovarci peggio. Quindi preghiamo
Sì.
per loro.
Amen,
Ma
amen.
voglio trarre delle lezioni in generale per tutti. Gloria a Dio.
Amen, sì.
Insomma, sua moglie, mariti e buoi dai paesi tuoi. E il nostro paese è il regno di Dio. Assicuratevi che vi sposate con qualcuno del regno di Dio. Non sto dicendo che Totti e la ex moglie non lo sono, non li giudico, sto parlando in generale, va bene? L'importante è che ci sposiamo quando ci sposiamo con persone che appartengono al regno di Dio, che quando si litiga, il litigio è dove andiamo a evangelizzare, com'è che possiamo svegliarci e fare di più per il Signore, questi sono i litigi che avvengono, gli unici litigi ammessi da fratelli cristiani, com'è che possiamo fare di più per il Signore?
Amen, amen.
Ok.
Non per soldi.
Allora è importante stare attenti che chi sposiamo. State attenti. E di nuovo ripeto per la decima volta, non mi sto riferendo a questa coppia, è solamente un problema dal quale possiamo imparare, perché al posto di loro io potrei essere peggio, o voi. Allora, in Neemia 13:27, Esdra 10 verso 2, ce l'hai questa scrittura nei tuoi appunti? Ecco,
Sì.
allora leggiamo le scritture che parlano di come sposarsi. Oggi voglio parlare perché so che abbiamo dei fratelli e delle sorelle giovani che stanno pensando al matrimonio. Alcuni anche non troppo giovani ci stanno pensando anche loro. Allora vediamo se possiamo imparare qualcosa da colui che sa tutto, Dio, Gesù Cristo, la Bibbia. Vuoi andare da Neemia, Angelina?
Neemia 13:27. Allora, dovremmo forse permettervi di commettere un male altrettanto grande e così divenire infedeli al nostro Dio prendendo mogli straniere? Neemia 13:27.
Quindi la Bibbia è contro mogli straniere. Adesso, quali sono le mogli straniere? Adesso ci arriviamo. Però attenzione che le mogli straniere no. Non è che il Nuovo Testamento è cambiato questo, non è cambiato per niente. Solo che si è allargato, invece di stringersi agli ebrei, si allarga anche ai pagani convertiti in Cristo. Ma attenzione, anche i pagani convertiti in Cristo fanno parte della Eretz Israel, della grande Israele, l'Israele spirituale. Israele che da Abramo è passata a Gesù Cristo. E, beh, è incredibile che ci sono chiese che ancora seguono Abramo. Ma Abramo, Dio lo benedica, ha compiuto il suo corso, come Giovanni Battista, come Giacobbe, Isacco. Va bene, adesso seguiamo Cristo, Gesù. Abramo, Isacco, Giacobbe sono figli di Dio, figli di Cristo. Vuoi andare a Esra? Per
Sì. Esra
favore.
10, verso 2. Allora, Secania, figlio di Jeiel, uno dei figli di Elam, disse a Esra: Noi siamo stati infedeli al nostro Dio sposando donne straniere prese dai popoli di questo paese. Tuttavia, rimane ancora a questo riguardo una speranza a Israele. Esdra 10, verso 2.
Quindi dice Esdra, siamo stati infedeli al nostro Dio, per cosa? Sposando donne straniere. Infatti, quando due divorziano è perché uno dei due non è del popolo di Dio, o magari tutti e due non sono. Cioè, se te sposi uno che non è proprio di sposa un musulmano, sposi un cristiano finto, eccetera, avrai problemi se tu sei un figlio di Dio vero. Se invece siete tutti e due pagani e finti cristiani, la maggioranza dei matrimoni nelle chiese oggi sono finti cristiani. Va bene? Imparano quattro chiacchiere quando dire sì, no, no, sì, sì, no, vuoi tu sposare, ok, tu anche, anello, si butta il riso per aria, confetti, poi si va al ristorante a riempirsi di cibo, 20-30 mila euro, che poveraccio magari si, non ce li ha neanche, deve rovinarsi, indebitarsi. È una cosa pagana, cioè se tu gli vuoi bene, cioè se tu che gli offri da mangiare, non è che lo devono spendere 50 mila euro in un ristorante, è pagano. Se qualcuno c'ha una campagna, vai in campagna, compri 30, 40, 50 polli, mezza botte di vino, un bicchiere a testa, non di più, perché poi il vino porta alla cretinaggine, e anche piano col vino, avanti con Gesù, avanti. Amen. Leggere la Bibbia, poi sedersi sotto un albero, se il tempo è bello, fare una comunione, pane e vino. Va bene, se c'è, questo è la chiesa, non è l'edificio che deve pagare i fiori, è la fisarmonica, è il pianoforte, ma non mi interessano queste cose, io non mi sposo con l'edificio. Nella legge di Mosè non era consentito di sposare donne o uomini stranieri, cioè non di Israele.
E oggi per noi com'è? Come si applica questo?
Si applica che devi sposarti solamente con israeliani. Ti devi sposare solo con Israele, la Israele cristiana.
Cioè non israeliani, cioè cristiani.
Non perché israeliani.
C'è chi non capisce, devo sposare un ebreo? Oh.
Non di Netanyahu, spiegalo perché poi i fratelli mi scrivono. Mi dicono, ma disgraziata, non lo sai che Netanyahu ha fatto questo, ha fatto tutti i colori? No, sto parlando dell'Israele di Cristo, no? non di Netanyahu, va bene?
Ok.
Ho detto che è un grande capo, un grande leader, un grande condottiero, ma non è un grande cristiano. Non è cristiano per niente. E devo specificarlo perché c'è chi si lamenta e dice, ma tu sei diventato di Netanyahu? No, non sono diventato. Però lui militarmente, politicamente, è un grande leader. È salvato? Non credo. È cristiano? Non credo. Dobbiamo seguirlo? Non credo.
No, no, no.
Altre domande?
Gesù, seguiamo Gesù.
E allora, guarda, adesso rispondo alla tua domanda, vai, ce l'hai Galati, dovresti averla, 3:28,
sì, ce l'ho.
Negli appunti c'è.
Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né
schiavo
né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù, Galati 3:28.
Capito, quindi in Cristo Gesù non è che vi sposate per forza un'israeliana o un israeliano, perché noi siamo gli Israele cristiani, Israele cristiana comprende giudei, greci, romani, romanacci, milanesotti, siciliani, calabresi, ungheresi, dal polo nord e dal polo sud. L'importante è che accettano Gesù Cristo. Altrimenti parli con un cattolico di quello all'antica, e no, deve essere cattolico, niente. E non capiscono niente questi qua, o quell'altro arriva con l'altro. No, 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 deve essere geoviano, deve essere protestante. Deve essere cristiano, va bene?
Sì, voglio precisare una cosa. Perché deve essere cristiano? Non perché se c'è qualche fratello nuovo che segue oggi e dice ma questi hanno la mente chiusa, solo cristiani puoi sposare. Non perché non è permesso, che è illegale. No, puoi sposare chi vuoi tu. Ma se non sposi
per me
uno...
non è permesso.
Ma se tu non sposi uno...
Come cristiano
uno,
non è permesso. Sì. Tu ti sposi ma poi... sono sorci verdi.
E quello è il problema, se non sposi uno che ha i tuoi stessi valori cristiani,
ecco,
in Cristo, poi avrai dei problemi. Guardate cosa è successo a Salomone, che ha sposato donne che adoravano tanti idoli, alla fine è finito lui adorare quei idoli. Cioè ti allontanano dalla tua fede, dal tuo Dio, dalla tua corona. Fai compromessi perché devi accontentare il tuo sposo, devi amarlo, devi ascoltare sposo o sposa. Quindi se tu sposi uno che non è cristiano come te, soffrirai tanto. Ti stai creando dei problemi da solo. E questo è il motivo.
Ti stai buttando in un pozzo. Cosa c'è di male che mi sono innamorato di un musulmano, di un ateo, c'è uno che frequenta la chiesa satanica e sono innamorato, e Dio è contro l'amore? Non è contro l'amore, ma i bambini crescono, ti sposi, i bambini crescono e dici io mio figlio deve essere ateo perché deve scegliere quando ha 20 anni. E lui dice no, mio figlio è cristiano, lo manda al catechismo, a qualche chiesa della zona, gli insegneranno ABCD, qualcosa di... No, niente, mio figlio non devi obbligarlo a diventare religioso. Sì, però lui lo obbliga a diventare ateo. Quindi l'inferno in casa. Niente contro gli atei, pagani e musulmani. Io amerei guidarli a Cristo, ma siccome la verità non è l'ateismo, non è il paganesimo, non è l'islam, non è l'induismo, si dà il caso che Gesù Cristo ha bisogno che i figli gli insegni di Gesù. Prendi una bella Bibbia illustrata e gli insegni che è Gesù, che è uno che è venuto per amore, è nato per amore, è vissuto per amore, è morto per amore, è risorto per amore, affinché noi usciamo dall'inferno anche noi.
Infatti abbiamo ricevuto 2 giorni fa un messaggio su questo soggetto e ne riceviamo spesso. Una donna, non dico il nome, una nuova sorella, dice «Sono una donna divorziata da un musulmano che mi ha maltrattato per diversi anni». E ha fatto soffrire me e mia figlia in modo psicologicamente grave. Purtroppo ho avuto da fare con un narcisista e anche una doppia personalità.
Beh, è normale nell'Islam questo, eh? Nell'Islam è doppia personalità. Quando si fidanzano con le donne, rose e fiori. Amore, 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 amore. Molto più del normale. Ti fanno innamorare, infatti. La fessa chiotta si innamora. Però poi cominciano. Io sono capofamiglia, io posso picchiare la moglie, la picchio delicatamente, ma la picchio. E poi io posso anche avere altre 3 mogli, perché se tu non mi dici che ho sempre ragione io, a notte dormo con un'altra. E se anche quella là si lamenta, dormo con un'altra. Se si lamenta anche quella, dormo con un'altra. Il momento è arrivato a 9 mogli, gli altri invece 4. Lui, rivelazione di Dio, di Allah, 9. L'Islam è una religione di doppia personalità, non c'è niente da fare. Ogni guerra che fanno è nel nome della pace. Loro entrano in Italia ovunque, pace, 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 pace. Poi vanno a Piazza del Duomo a Milano, tutti in ginocchio, non si può neanche passare. Capito? Vengono qui in un luogo pagano, che per loro l'Europa è pagana, e c'hanno perfettamente ragione. C'hanno ragione. L'Europa è pagana, anticristo e vomitevole, l'Europa. I cristiani lo stesso, sono tutti addormentati sotto naftalina negli edifici, e gli islamici hanno ragione, dicono ma sto posto fa schifo, ma c'hanno ragione, solo che la soluzione non è Gesù e Maometto, e buonanotte, così dalla padella alla brace. Dimmi.
Ho io una domanda, e come puoi discernere che è un vero cristiano prima che lo sposi?
Matteo 7,20.
Dai frutti. Che sì, tipo di frutti?
Ma è facilissimo, gli dice, io mi sposo con te, musulmano, e tu mi lasci fare quello che voglio. Logico, qui c'è un altro fiore.
No.
Ah, va bene, allora io adesso vorrei andare a evangelizzare e salvare qualche anima, andiamo. Allora senti un tossire alla islamica. Come andare a far cosa? Andiamo a evangelizzare, perché quando siamo sposati tu mi fai andare a evangelizzare, vero? Logico. Ma non adesso, quando ci siamo sposati, però. Capito?
No.
Li porti a evangelizzare. No. Quando noi abbiamo fratelli che vogliono diventare discepoli, capito? Li portiamo a evangelizzare. E lì, va bene, lì non si scappa.
Si capisce subito se vogliono
subito
o non vogliono.
Che è una sceneggiata.
Sì, è vero.
Avuto tanti fratelli che sono venuti, io qui, io là, conto su di me. Sai, conto 1, 2, 3, 4, 5, continua a contare su di me. Conta. Cioè all'evangelizzazione, e voi sapete, sono venuti diversi che volevano fare e sfare.
Oh, yeah.
L'abbiamo portato ad evangelizzare e crollato tutto.
Sì, perché se uno non ha veramente Gesù nel cuore non potrà aprire la bocca e parlare di Gesù e dare la salvezza agli altri.
Sì, è diverso quando vengono qui a trovarci, evangelizziamo insieme, eccetera. Ma quando vengono, io sono un discepolo, io sono, guardami, eccomi qui, guarda me, io sono, io farò, io faccio e sfaccio. Capito? E allora dice, ah sì, sei sicuro? Sicurissimo, conta su di me. Li porti a evangelizzare e lì il castello di carte, la casa sulla sabbia anche. Ci siamo? Risposto?
Sì, ha risposto, sì.
Ok. Quindi dammi un resume.
Cioè abbiamo letto le scritture della Bibbia?
No, come fai a sapere se uno è sincero?
Ah, dai frutti. Dai loro frutti li riconoscerete.
E l'ha detto Gesù.
Sì.
Cioè non è che credi nel mondo degli imbroglioni il politico predica la televisione e i poveracci vanno a votarlo. Se tu vedi l'inganno della politica è sempre lo stesso, è strano che ancora la gente non se ne è reso conto, è tutto al futuro, io farò questo, farò quell'altro, quando? In futuro. Noi cambieremo quando? In futuro. Noi saremo in futuro. Quindi tutto al futuro, è come ti danno un assegno, e dici ma questo assegno è coperto. No, ma lo sarà. Compro la casa e quello compra la casa e ti danno un assegno. E dici ma questo assegno è coperto. No, ma lo sarà. Qual è quel pazzo che ti danno a casa una macchina ma una bicicletta scassata? Nessuno. Va bene, e così sono i politici della televisione, così sono i predicatori falsi dal pulpito. Il rapimento sarà prima della tribolazione. Scritture zero, però conta su di me. Allora, pronti?
Sì.
Allora, l'ultima tua domanda cos'era? Finito le domande.
No, abbiamo spiegato perché dobbiamo sposare un cristiano.
Ecco.
Non chiunque, noi ci innamoriamo di chiunque.
Cioè, i pagani possono sposarsi come pare, come vogliono, in qualsiasi maniera pagana. I giornali parlano di persone che si sono sposate coi cani. Il giornale.
Oh, yeah.
Una donna con un gatto.
È vero.
Una donna con un lampadario, è troppo innamorata. Un'altra donna con se stessa. Però dopo 9 mesi è divorziato. Capito? Viviamo in un mondo di pazzi a piede libero e non lo sanno.
Hanno perso la ragione.
Quindi loro si sposano come vogliono, ma i cristiani no. I cristiani devono stare attenti con chi si sposano. Capito? Gente che va in chiesa fa finta di essere cattolico. Il prete gli dice, senti, studiati queste domande e risposte, come la scuola guida, no? E sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, il papa qui, il papa là, eccetera, eccetera, tutto a posto. Bene, dopo 2 mesi, ci vuole qualche mese che devono memorizzare tutti, sì, no, non capiscono niente, ma lo memorizzano. E si sposano. Ma i cristiani devono stare attenti, capito? Ci vuole niente dire, sì, mi sposo, ecco l'anello, il ristorante riservato, prenotato, è pronto con l'antipasto e tutto, avanti, forza. Però ci vuole niente, dici sì, si sposa, ma poi si è legato a una persona che Dio non ha mandato. I divorzi sono esperienze traumatiche. E se ci sono dei figli, i figli non capiranno mai perché il papà deve essere adulto, la mamma deve dare i numeri, o viceversa, quello che è. I figli non capiscono, loro a quel papà adulto lo amano. A quella mamma che dà una scandescenza un po' troppo, non, la amano. E a volte certi genitori mettono i figli uno contro l'altro. Tua mamma, ricordati che tua mamma è una disgraziata. Quando vai a visitarla, ricordati che lei è parolaccia. E allora il paradiso che doveva essere può diventare un piccolo inferno. Considerare anche che col sistema dell'attuale giustizia, che non è biblica, l'80% dei suicidi dopo i divorzi sono maschili. C'è da dire anche questo. È vero che gli uomini picchiano qua e là, però c'è anche da dire che 8 su 10 suicidi dopo matrimonio sono maschili. Questo per dissipare certi luoghi comuni. Il problema è che oggi molti si fingono cristiani, si sposano in chiesa, così come se fosse la moda. Non credono in Dio, non ho mai creduto, non ho mai mosso un dito per Gesù, però vogliono sposarsi in chiesa perché sembra essere la cosa, cioè la cosa più, cosa da fare, la moda, insomma. Ma magari nel cuore rimangono completamente atei, agnostici, complici certe chiese accomodanti. Quelli sposano tutto. Basta che porti le tue 2 lire, eccetera. Questa settimana, guarda, io ho evangelizzato un dentista con 3 figli. E un tipo famoso anche. Lui si è sposato in chiesa cattolica con sua moglie. Sua moglie è una persona di affari, professionista, totalmente agnostica. Lui è cattolico nominale, lei è agnostica ufficiale. C'hanno 2 figlie, lo stesso, agnostiche. Insomma, questi due parlano 2 lingue molto diverse. Lui è cattolico nominale e ho potuto pregare con lui in questa settimana per ricevere Gesù. Ha pregato. Per adesso vedremo i frutti. Non è che perché ripete la poesia ti sei salvato, eh? Ci vogliono i frutti. E gliel'ho detto. Se sarà sincero, se vorrà crescere nello spirito, ci vogliono i frutti cristiani. Vedete che deve leggere la parola e cominciare a meditarla e cercare di viverla nei limiti del suo possibile. Insomma, i matrimoni tra atei o agnostici che non sono basati su fermi principi cristiani, principi del Vangelo. Ascoltatemi, giovani che state pensando al matrimonio. Questi matrimoni tra atei, dicevo, anche se non divorziano, non hanno però nessuna base per superare le crisi, superare i peccati, perdonarsi i peccati a vicenda, che crisi e peccati che immancabilmente sempre arrivano da entrambi le parti, sia dalla moglie sia dal marito. E qui non c'è sessismo, hanno sempre ragione gli uomini, sempre ragione le donne, lasciate perdere queste cretinate. Va bene? Era più giusto Adamo e Eva, erano tutti e due destinati alla morte. Comunque, un matrimonio che finisce in tribunale litigando sui soldi non è mai stato un matrimonio. Certamente non un matrimonio cristiano. E certamente non era amore vero. Quindi un matrimonio che finisce in tribunale a litigare sui soldi. Io voglio questo, no, io ti do quell'altro, no, questo qua. Insomma, il diavolo combatte molto i matrimoni, specialmente quando vi sono dei piccoli, innocenti, preziosi figli. E un egoismo più grande nel divorzio è che non si pensa ai figli. Se non c'è vera fede, vero amore per il Signore e anche l'uno per l'altro, diventerà impresa impossible.
Cioè amore cristiano uno per l'altro, non solo, perché quando due si sposano c'è sempre quell'amore sentimentale, romantico, carnale, ma tu dici se non c'è l'amore cristiano del Signore uno per l'altro, cioè tu ami il cuore di quella persona, ami la sua fede per Gesù, ami Gesù in quella persona, se non è così non funziona il matrimonio, perché solo un matrimonio, basare il matrimonio solo sull'amore carnale, romantico, quello non dura. Dopo 2, 3, 5, 10 anni al massimo, non senti più quella passione.
La bellissima ventenne diventerà una un po' vecchiotta. Il grande aitante, il bullo del quartiere, diventerà un vecchietto che farà fatica a camminare. Se non c'è l'amore di Gesù, sì, stai sprecando tempo.
Se devi innamorarti di Gesù in quella persona.
Se tu sposi una persona solamente perché è il più sexy, è il più elegante, è il più muscoloso, e la donna con i tacchi più a spillo, tacchi a stuzzicadente, eccetera. Ma ne arriverà una che si avrà i tacchi ancora più a spillo.
Sì.
Arriverà un'altra donna che ha avuto più impianti di silicone. Capito? Arriverà l'uomo che è Mister Universo. Cioè, se tu ti sposi una persona perché... per le curve, stai attento alle curve quando guidi la macchina, dicono, stai attenzione. Arriverà una donna che ha più curve. E allora cosa fai? Vai dietro le curve.
È vero, è vero.
Ci siamo?
Sì, sì, sì.
E cerchiamo di non essere pazzoidi. Sì. E sposare una persona che ami nel cuore, nell'anima. Guarda Deborah, lei è una missionaria, ha sposato uno brutto come me. Perché? Perché lei ama il Signore. E adesso sì, sono ancora più brutto, più vecchio, più buono a nulla, e dice che mi ama ancora. Grazie Deborah. Capito? I matrimoni che durano sono quelli che ti innamori del cuore, non il musulmano che arriva ogni giorno un pacco di fiori, alla sera sempre una pizzeria diversa. Andiamo a evangelizzare, amico musulmano, andiamo. Tu mi permetti di essere cristiano? Altro che, io qua e io là. Andiamo a evangelizzare. Dopo che siamo sposati, che c'è il timbro, che ti porto in Marocco, in Tunisia, ti porto in Algeria, poi là ci sono i giudici islamici, ci pensano loro a dividere i bambini. Allora, fratelli, diceva Neemia e anche Ezra, dicevano sposatevi le donne ebree. E questo non è cambiato, solo che adesso ebrei sono diventati cristiani. Sposatevi cristiani nei fatti, non impalati come baccalà davanti al prete, dire sì, posso andare a mangiare? Il cibo si raffredda al ristorante, ce ne possiamo andare di qui? E che matrimonio quello lì? Quella è religiosità. Ci vedremo in tribunale quando dobbiamo vedere chi prende più soldi. Ci siamo, leggi i giornali dappertutto, guarda, ovunque i giornali trovi che l'islamico è scappato in Marocco, è scappato in Tunisia, la mamma è qui che si strappa i capelli perché si è portato via il bambino, e il giudice in Algeria dice sì, ma è logico. E lei si lamenta che io la picchiavo, beh, lo dice anche il Corano. E non voleva che la picchiassi. Beh, insomma, voi deve ascoltare Maometto. Ma volete svegliarvi? Sveglia! Portate questi carissimi amici islamici a evangelizzare. Il problema non è solo gli islamici. Qui sono anche falsi cattolici, falsi protestanti che sono lì davanti alla... Sentito storie che fa rizzare i capelli anche a uno che è calvo, guarda. Ha sposato dei cristiani, tra virgolette, che hanno fatto la scenetta in chiesa, ripetuto tutta la poesia, A, B, C, D, da, 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 seduti, alzati, alzati, seduti. Adesso il padre porta la sposa all'altare e adesso arriva lo sposo. Ma sono cristiani questi qua? Beh, sono una chiesa cristiana. L'edificio sembrerebbe dall'apparenza cristiano. C'è una croce in cima, ci mancherebbe altro. Ci sono croci anche alle finestre. Ma nel cuore come va? Angelina, ti do la parola. Diciamo una pregherina? Concludiamo sì. In preghiera?
Sì.
Una storia biblica che stavo pensando è Giudici 16. Lì vediamo un esempio di Sansone, il giudice di Israele, un ebreo israeliano, che si sposa con una donna filistea, Giudice capitolo 16. Uh-huh. E c'è Sansone con Dalila. E questa qui lo amava così tanto,
sì.
Lo ha assillato così tanto, capito? Lo ha fatto addormentare sulle sue ginocchia mentre lo carezzava e gli dava vino. Lo amava così tanto.
No.
Capito? E dopo lo ha assillato così tanto che gli ha detto basta, ti rivelo il mio segreto, la mia forza è nei capelli. Non glielo voleva dire, non glielo doveva dire. Gliel'ha detto, le dice, ecco, adesso sì che ti amo. Capito? Schiocco di dita, arrivano i filistei, lo legano, gli cavano gli occhi, va bene, lo portano via, lei un pacco di soldi. E questo matrimonio tra una filistea, una pagana e un fessacchiotto ebreo. Sansone, così come Salomone, era un fessacchiotto ebreo. Dio del talento della forza non l'ha saputo amministrare. Salomone il talento della saggezza non l'ha saputo amministrare. Ha usato la saggezza per cercarsi donne. Ma quante donne vuoi? Ma dammene un migliaio per cominciare. E alla fine tutto quello che ha potuto dire, la conclusione della mia vita, che mio hobby è cercare donne, è questo. Vanità delle vanità, tutto è vanità. E poi ha scritto nell'Ecclesiaste, ha scritto a Salomone, ha detto: un uomo su mille fedele l'ho trovato, una donna non l'ho trovata. Quindi era, oggi non andrebbe d'accordo con le femministe.
Quindi cercava le donne sbagliate. È per quello che non ha trovato.
E certo, tutte pagane. La prima moglie che ha sposato era una pagana d'Egitto, che gli ha costruito una casa nella foresta, l'ha spedita. Che doveva lavorare sulle altre 999. Orribile! E che non mi vengano a dire: guarda cosa Dio fa nella Bibbia. Dio non c'entra niente, quello sono gli uomini. Non è Dio. Signore Gesù, prego per i fratelli, che, Signore, dacci una scossa elettrica, Signore, aiutaci i fratelli che non sono sposati a serrare la cinghia, serrare gli ormeggi, aspettare. Isacco si è sposato a 40 anni. Signore, a 40 anni ti ho portato Rebecca. Aiutaci a... è meglio andare piano, andare lontano. È meglio una donna che non è la più sexy di Hollywood, magari normale, però magari c'è un cuore di Gesù. Quello è il matrimonio che dura.
Amen.
La fedeltà, una donna, un uomo. Svegliarsi la mattina e dire: oggi devo far felice mia moglie. E me lì arrabbiata, ieri sera ti ha trattato male. Io oggi la tratterò bene. Se mi ha trattato male vuol dire che mieto per le volte che l'ho fatta franca. Nel nome di Gesù aiuti i fratelli, Signore. Stare attento a chi si sposano, Signore.
Amen.
Se si devono sposare.
Grazie, Signore.
Attenzione con chi. Che non è solo rose e fiori e paradiso, ma è anche tribolazioni, spine, rovi e inferno. Figli divisi, bambini divisi di qua, uno di là, che crescono nei problemi. E colpe dei genitori parzialmente. Nel nome di Gesù Cristo aiuta i fratelli che ancora non sono cascati in qualche fossa. Aiuta a capire che il modo di camminare nella sicurezza è di ascoltare lo Spirito Santo, aspettare la donna giusta, l'uomo giusto. Nel frattempo andiamo a evangelizzare. Alleluia.
Amen. Alleluia. Grazie, Signore.